Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Che bel percorso che è Quaresima. Che ricchezza di proposta. Il fascino di una parola che viene ad accompagnarti e quando tu la leggi, più la leggi, ve lo dice chi lo fa tutti i giorni, lo fa per pregare, lo fa per studiarla, lo fa perché la deve annunciare, più la leggi e più scopri la grandezza di questo disegno e capisci che non è parola umana, non, è impossibile che sia stata scritta senza l'ispirazione di qualcuno che con la potenza e con la forza, qual è la potenza e la forza di Dio, imprima un carattere, una struttura, una permanente necessità di scoperta di significato della tua vita. Vi ricordate che io vi ho detto domenica scorsa un po' di pazienza, anche se dobbiamo parlare un tantino più forte, più impegnativo, capiremo, perché così è, bisogna provocare un ascolto che deriva da una parola di Dio importante e come dice Paolo, se da bambini si mangia il pane spezzato, il pane ammorbidito, da grandi bisogna invece radicarsi in un sostentamento più sostanzioso, più forte. A volte non riusciamo a crescere nella fede perché restiamo ai presupposti infantili di quando, benché quel tempo fossero sufficienti, abbiamo fatto il catechismo e siamo restati lì al tempo della prima comunione senza fare un passo più avanti e al limite riceviamo piuttosto la suggestione giusta, necessaria, legittima della storia dei santi, della geografia, andiamo alla ricerca del prodotto di una religione che ci accontenti di più perché ci dà il miracolo, perché ci dà la visione, perché c'è il veggente di turno, il fatto straordinario. Legittimo, non è che è qualcosa di sbagliato. Ma finiamo di perdere di vista l'essenziale, cioè il fondamento della nostra fede, quella che fa dire a Paolo oggi in una maniera commossa. Provate a sentirlo, l'apostolo che scrive alla parrocchia sua di Efeso, come il vostro oggi parla a voi nella parrocchia della Santissima Trinità. Quale grande amore Dio ci ha dato per quanto e come ci abbia amato noi che eravamo persi nelle nostre colpe, lontani da casa, lui ci ha fatto rivivere in Cristo. Voi ricordate, dice Paolo, non meritate di essere salvati, ma siete salvati perché Dio vi ama. E ricordiamo quello che diceva Lutero, quando sottolineando questo percorso paolino, lui che era stato formato alla scuola di Sant'Agostino, diceva: Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, ma proprio perché Dio ci ama, noi siamo buoni e belli. E riuscire a cogliere il suo amore che trasforma la nostra vita. Non abbiamo nessun merito dinanzi alla croce di Cristo che, come ci ha ricordato il Vangelo che adesso andremo a visitare, quella croce ci è stata data gratuitamente, ma non poteva essere diversamente. Dio ha tanto amato il mondo, ripeterà San Paolo, che ha mandato il suo figlio, il quale, pur essendo Dio di natura divina, non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è fatto uno di noi fino a diventare croce. L'amore di Dio ci salva e noi riusciremo ad essere salvi, a riuscire a cogliere la salvezza, se entriamo nell'amore di Dio. Se restiamo alla periferia dell'avvenimento, se il nostro è soltanto un'espressione cultuale, liturgica, se è la ricerca dello straordinario che accontenta il nostro oggi, la nostra fede è una fede infantile, ancora legata troppo all'effetto domanda, troppo legata alla fase commerciale del mio rapporto con Dio, poco indicata, poco obbligata da un abbandono che porta Dio al primo posto nella mia vita, non il mio bisogno, che porta Lui ad essere il primo e non la mia necessità. Dio ha tanto amato il mondo ed è bellissimo scoprire questa fase attraverso la storia della salvezza. Che ci riguarda, non sapete quanto è attuale quello che è stato raccontato oggi. E fa una tenerezza straordinaria sapere che questo percorso che noi chiamiamo storia della salvezza, che è iniziato con il popolo degli ebrei, il popolo dell'alleanza, continua ancora oggi. E quando io vi dicevo che la parola di Dio è ricca e attuale e mi commuove, lo dicevo proprio per questo. Proviamo a leggerla. Noi oggi siamo a celebrare la festa della Letizia, perché sappiamo che Dio, malgrado noi, ci vuole bene. E abbiamo rischiarato i nostri orizzonti, abbiamo messo le vesti di un'alba nuova, perché aspettiamo la nostra alba nuova nella nostra esistenza, non causata dalla nostra attività, dal nostro atteggiamento, ma sapere che Lui c'è, si è schierato dalla nostra parte. Nella prima lettura voi avete sentito quello che è tratto dal libro delle cronache. Le cronache sono un libro tra quelli storici del Primo Testamento, dell'Antico Testamento, che narra alcune vicende importanti e significative del popolo di Israele. Cronache che non si annoverano soltanto nel libro storico sacro, ma fa del libro storico e sacro anche elemento di ricerca storiografica, perché racconta fatti che sono intimamente collegati al percorso agli età degli uomini. Si parla di fatti ben collegati e collocati. Si parla di Ciro il Grande, che crea la grande, il grande universalismo persiano. Si fa riferimento alle persecuzioni che gli ebrei in molti tempi e durante lo spazio di molti anni hanno ricevuto. Persecuzioni dovute anche alla singolarità di questo popolo, che era chiuso in se stesso, non si apriva alla differenza, perché la sua singolarità nasceva dal fatto che l'unico Dio a cui loro facevano riferimento era anche indivisibile, e cioè loro erano i primi, gli altri dovevano essere necessariamente secondi. Per cui quando capitava che qualcuno più grande bussasse alle porte di questo piccolo popolo, il piccolo popolo non si sentiva assolutamente piccolo, ma aveva una grande dignità che gli derivava dalla promessa che Dio stava dalla loro parte, e così facevano i conti con la sottomissione, una sottomissione anche violenta, che colpiva il centro della loro unità, che era il Tempio. Non una sola volta il Tempio è stato distrutto. E così sono stati deportati. Le cronache di oggi raccontano della deportazione, che è un fatto storico, la deportazione in Babilonia, un fatto storico. Ma il testo sacro entra nello specifico e dice: ciò che è un fatto storico è dipeso dal fatto teologico. Seguite il passaggio. La tua distruzione è causata dal fatto che ti sei dimenticato della tua origine. Tu pensi che sia soltanto collegato alle scelte umane, così è, ma tu credente hai una responsabilità nei confronti della storia. Seguitemi il passaggio che ci riguarda. Non è quella di subirla soltanto la storia, anche quando la storia è dolorosa. Hai il dovere di interpretarla e di riuscire a leggere la storia non soltanto come un seguirsi di date e di ore, quanto piuttosto come un avvenimento all'interno del quale tu devi poter cogliere quanto Dio sia importante per te, forza e orientamento della tua storia. Quando dimentichi questo, il tuo tempio è distrutto. Cioè, quando dimentichi questo, tu sei disperso, perdi il tuo orientamento, perdi il segno e il significato della tua vita. Nel nei momenti di crisi, quando ognuno di noi si sente deportato, portato altrove rispetto al senso della sua esistenza, non è soltanto per una costrizione storica, una tirannia che viene da altro. Io posso essere anche imprigionato ma restare libero. Io posso perdere anche gli affetti ma conservare la dignità di una presenza. Io posso essere anche mortificato dagli avvenimenti ma riuscire ad avere lo spirito nobile della mia libertà, a condizione che non perda la memoria della mia origine. Se io non perdo dentro di me il segno di un'appartenenza, io non sarò mai schiavo se ritengo la mia vita essere da figlio, e non riuscirò mai a dare ad altri il consenso di prendersi la mia dignità se non perdo la memoria della mia appartenenza. Anche in tempi di sventura, anche in tempi di ignominia è possibile avere la testa alta. Tu invece a Israele, parla con Israele, Geremia dice ad Israele, tu invece ti sei dimenticato, tu invece ti sei dimenticato di Dio, poi te la vuoi prendere con Dio, tu te lo sei dimenticato, il tuo tempio è andato distrutto, hai eretto altri templi, sei andato a sacrificare ad altri dei, il mercato unico, la globalizzazione, il benessere a tutti i costi, la fuga sfrenata nel piacere a tutti i costi. Perché adesso stai dicendo che è Dio la colpa della tua confusione, della tua solitudine? E così sei stato deportato. Ma avviene in momenti di sventura, stranamente, chissà perché, capita sempre questo, che poi qualcuno che ti sembrava essere fuori dalla tua squadra, qualcuno che disorientato come te cerchi da te nel tempo del disorientamento generale una risposta alla sua fragilità e dica: visto che tu ci credi, mi vuoi aiutare ad uscire dalla morsa di questa disfatta? Capita stranamente che in tempo di abbattimento totale delle divinità pagane che non hanno saputo parlare, che non hanno saputo accarezzare il cuore dell'uomo e l'hanno abbandonato, come fanno tutti i mercenari, capita, e ti è capitato, in casa tua, sul tuo posto di lavoro, mentre tu riuscivi poco a capire quello che ti stava capitando, capita quello che è capitato a loro in prigionia. Sentite quanto è bello. Lungo i fiumi di Babilonia, abbiamo pregato nel Salmo, questi erano deportati. Lungo i fumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci Sion, cioè ricordavamo quello che avevamo perso. Ai salici di quella terra avevamo appeso le nostre cetre, che erano il segno di un'appartenenza, ma anche del rapporto con Dio. L'avevamo appesa, ci eravamo dimenticato di Lui. E mentre noi eravamo sbandati, eravamo senza più la dignità della nostra origine, là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allora quelli che erano stati i nostri carcerieri ci dissero: cantateci i canti di Sion. E allora il popolo ha incominciato a dire, e questo è il passaggio che ci riguarda, figliolini miei, sì, ma come cantare i carmi del Signore in terra straniera? Come riuscire a riprenderci la nostra dignità in un tempo che prende i crocifissi e li mette nei preservativi? Come cantare i carmi del Signore in terra straniera? E come non sentirsi provocati dal dolore quando il segno di quello che ami, per un mero commercio di parole, deve trovare nome arte in quella invece che è la mancanza di assoluto rispetto della dignità di chi crede? Come cantare i carmi del Signore in terra straniera? Come? Voi ci chiedete, ma forse sono le nostre parole che non sono adeguate, perché noi non soltanto abbiamo perso la memoria, ma noi non abbiamo capito che solo da Lui, da quel Dio che è usato, strumentalizzato, reso materia di propaganda dal Cristo Signore, noi riceviamo la risposta. Ognuno di noi, di fronte alla provocazione di un mondo che ci dice cantateci carmi per ricordare la vostra identità, non la cancellate la vostra identità, perché il vostro essere lì radicati in quello che credete diventerà la salvezza anche nostra. Cantateci carmi del Signore in terra straniera. Ma come cantarli? E sentite che cosa dice il Salmo. Guardate quanto è importante per me oggi. Se mi dimentico di te, si dimentichi di me la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo. Se non innalzo te al di sopra di ogni mia gioia. Noi siamo paralitici, siamo senza parola, senza di Lui. È possibile cantare i carmi del Signore in terra di straniera? Io sono convinto che non soltanto è possibile, ma è necessario. E se oggi vogliamo provare la gioia di una Pasqua che sta per arrivare, e allora dobbiamo riprendere la dignità della nostra fede, senza paura, senza vergogna. È il mondo che si deve vergognare, non noi. Sono quelli che hanno ucciso la speranza che si devono vergognare, non noi. Sono quelli che vivono nell'oscurità che devono nascondersi, non noi. La nostra fede è proposta di libertà. E in ragione di Gesù Cristo, in ragione della sua croce, noi ritorneremo a casa. Il Ciro di turno sarà costretto a ricostruirci il Tempio che ci è stato distrutto, perché il Figlio dell'uomo è venuto nel mondo per restituire quello che era stato perso. Gesù è venuto a salvarci con la sua croce, e nella sua croce noi siamo finalmente liberi. Figliolini miei, tra qualche tempo sarà Pasqua, ma quello che mi interessa e mi interessa di più è che mentre noi viviamo come pellegrini in terra straniera, a chi ci chiederà ragione dei nostri canti, noi non nasconderemo il nostro volto e con orgoglio diremo: noi apparteniamo alla terra di Dio, ci avete chiesto di cantare i carmi, i nostri, mentre viviamo nella terra straniera. Toglieremo le nostre cetre dove l'avevamo appese per paura di essere confusi, e incominceremo a sciogliere il nostro canto libero.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.